Società Anno Zero.
Società Anno Zero.
Società, consumi e cultura. Programma curato e condotto da Livia Ventimiglia.
La società in questione di cui parliamo adesso, che è una società grande di noleggio auto, vanta numeri importanti anche a livello di vendite, quindi non soltanto noleggio ma vendite in tutta Europa, ha posto in essere, ha contribuito all'avvio di gravi e ripetute condotte illegittime ai danni dei clienti. Questa è l'accusa che muove Codici, il caso di una donna che ha dovuto attendere oltre un anno per non vedersi addirittura consegnare l'auto per la quale aveva stipulato un contratto di noleggio. La premessa che viene fatta da Codici è che questa auto doveva essere consegnata nel giro di pochi giorni, fra 5 e 30. Questo prevedeva ovviamente il contratto di noleggio. Se ne sta occupando l'avvocato Marcello Padovani, che è legale proprio di Codici. Ben trovato avvocato, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a voi, anche perché questa è una società molto nota appunto di noleggio, e voi avete raccolto insomma la storia di questa donna che non ha mai ricevuto l'auto per cui aveva stipulato il contratto di noleggio. Voi, stavo raccontando ai nostri radioascoltatori, specificate che l'auto l'avrebbe dovuta ricevere nel giro di brevissimo tempo.
Sì, il contratto formulato in modo non chiaro faceva riferimento a un tempo di consegna tra i 5 e i 30 giorni, poi subito rinviato di diversi mesi per poi arrivare insomma vicino a questa fatidica scadenza prevista per l'autunno 2022, quando la società di noleggio ha ritenuto semplicemente di comunicare che non avrebbe dato seguito al contratto.
Ma perché? Ci racconta la storia dall'inizio, che cosa è accaduto?
Beh, no, questa è la storia di tanti che nel corso dell'ultimo anno si sono rivolti a società di noleggio oppure a concessionarie, perché i fatti sono notori: la crisi delle catene di approvvigionamento, la carenza di chip, blocchi della produzione in Cina, le auto non ci sono, le auto non sono pronte, e molte società, probabilmente in modo un po' spregiudicato, hanno raccolto ordini nel corso dell'ultimo anno, promettendo consegne a 2, 4, 6 mesi, salvo poi rendersi conto che non c'era la possibilità di onorare questi ordini. È anche vero che chi oggi ha stipulato un contratto di questo genere si trova poi in imbarazzo, perché di fronte a una richiesta di rinvio magari di 2 o di 4 mesi da parte del produttore non c'è poi dopo magari un'alternativa, perché anche ad andare a cercare un'auto altrove o anche andare a cercare un usato diventa tutto difficile, i prezzi sono alle stelle.
Quindi questo riguarda sia il settore vendita che il settore noleggio, se capisco bene, perché le auto anche a noleggio arrivano direttamente dalla fabbrica.
Assolutamente sì, in questo caso di cui abbiamo parlato si trattava di una società di noleggio a lungo termine, ma il problema lo hanno nello stesso modo molti che si sono rivolti alle concessionarie per l'acquisto.
Ecco, avvocato, ma che cosa accade nel momento in cui io firmo un contratto e i termini contrattuali non vengono rispettati? Cioè, se mi si dice che entro un mese, due, sei, quello che è, io riceverò l'auto e l'auto io non la ricevo, però faccio affidamento su questo fatto, in teoria il contratto dovrebbe non essere più valido, cioè io dovrei ricevere indietro i soldi come consumatore.
Allora, si configura una classica ipotesi di inadempimento: è stata promessa una prestazione, la consegna di auto non è stata onorata da parte del venditore o del noleggiatore. È una fattispecie che dà diritto sicuramente a un risarcimento del danno, e lascia un po' la mare in bocca che le società che fanno questo mestiere prevedono delle penali altissime per il consumatore che non onora i propri impegni, ad esempio non ritira il veicolo dopo che questo è stato messo a disposizione, oppure non provvede al pagamento di una rata, oppure ti consegna tardivamente, penali che arrivano a decine o centinaia di euro al giorno. Questi contratti spesso non prevedono le penali nell'ipotesi opposta, o magari non configurano l'acconto pagato dal consumatore come una caparra, no? Cioè la classica ipotesi della caparra, il diritto alla restituzione del doppio della caparra nel caso dell'inadempimento da parte del venditore. E in ogni caso i consumatori, ma anche le imprese, una soluzione ce l'hanno, che è quella di chiedere il risarcimento del danno, che è da parametrare sia al fatto che non c'è stata la disponibilità del veicolo e ci si aspettava con quella disponibilità di poter fare un uso per la propria famiglia o per la propria impresa, ma anche legato all'alternativa. Facciamo un esempio: questa signora che si è rivolta a noi un anno fa, quel veicolo lo poteva prendere per una rata di 300 euro al mese o lo poteva comprare a un determinato prezzo. È fatto notorio che oggi le condizioni di prezzo relative a questi veicoli siano andate alle stelle, quindi i prezzi di acquisto siano aumentati fino al 10%, i prezzi di noleggio siano aumentati del 60, 70, 80%. Anche quello è un danno, una perdita di chance, la possibilità di disporre di un veicolo per un tempo che era stato pattuito, la impossibilità per la propria famiglia di programmare un'alternativa, l'esempio di chi si è trovato magari nel corso di quest'anno con un veicolo che è dovuto andare in pensione perché si è rotto, perché è dovuto essere dedicato alle esigenze familiari di altri.
Quindi probabilmente la situazione non si risolve, nel senso che, a parte il caso di questa donna, ma lo includiamo fondamentalmente all'interno della casistica che stiamo affrontando, in realtà c'è il serio rischio che le persone che hanno acquistato un'auto, che l'hanno presa a noleggio a lungo termine e che non l'hanno ricevuta e non la riceveranno mai, si trovino in una situazione per cui non possono neanche trovare un'efficace e valida alternativa allo stesso prezzo.
L'efficace e valida alternativa che può proporre l'associazione chiaramente non è quella di dare un'altra macchina a queste persone, quanto è quella di mantenere il giusto risarcimento del danno.
Certo.
Sì, una persona si è trovata a subire un danno in virtù di questa situazione, l'associazione propone di avviare azioni di classe, quindi class action, dirette a evitare ai privati di anticipare spese e di incorrere in rischi per i tempi e i costi di un contenzioso, quanto insomma di dare incarico all'associazione affinché pratiche di tipo identico o anche solo analogo possano essere trattate congiuntamente nei confronti di quelli che sono i grandi venditori o i grandi noleggiatori di auto, e così facendo avere la possibilità più concreta e più veloce e meno costosa possibile di avvicinarsi al giusto risarcimento del danno.
Ecco, questo ovviamente è quello che noi ci auguriamo che poi avverrà infine. Il problema è che, se capisco bene, se si è intrapreso la strada ovviamente legale, giudiziaria, è perché forse non si è riusciti neanche ad avere un contatto, una risposta diretta dalla società. Immagino che lei, avvocato, questo è il primo passo che ha fatto prima di procedere.
Il primo passo, noi prima di avviare un contenzioso abbiamo sempre il dovere sia deontologico che di opportunità di prendere contatti con le società di noleggio o le società di vendita. Noi in questo caso che voi avete gentilmente ripreso parliamo di una società nei confronti del quale abbiamo inviato una diffida e ci stiamo apprestando al deposito all'avvio dell'azione di classe. È chiaro che l'azione di classe, dove possibile, conviene che sia proposta con il maggior numero di aderenti possibile.
Certo, questo sicuramente, ma la società che cosa vi ha risposto? Cioè, voi avete mandato la
società non ci ha ancora risposto.
Ah, ecco, quindi per questo risposto. Voi insomma alla fine vi state procedendo perché non avete avuto neanche, non siete stati contattati dalla società. Una cosa incredibile, tra l'altro stiamo parlando veramente di un colosso internazionale, non è che stiamo parlando di una piccola azienda, ed è imbarazzante perché poi ovviamente questa cosa avrà creato un danno ad altre persone, cioè il caso della signora che voi state trattando, come lei dice, sicuramente sarà il caso di tante altre persone che sono rimaste nella stessa situazione. Io ricordo che è possibile rivolgersi al codici per ovviamente essere iscritti in questa class action, c'è un indirizzo di posta elettronica che il codici mette a disposizione, lo trovate anche sul sito www.codici.org, perché ovviamente in questo modo, se vi ritrovate nel caso, è importante procedere tutti insieme. La class action ha questo di vantaggio, soprattutto a livello economico. Il danno economico per questa signora e comunque per le persone che hanno acquistato o noleggiato un'auto, a quanto può ammontare, avvocato?
Il danno ce lo deve dire soprattutto il consumatore, perché se il consumatore ha dovuto trovare una soluzione alternativa, noleggiare un'auto per una propria esigenza, o non ha potuto fare quello che avrebbe voluto fare. Faccio un esempio: chi ha noleggiato una macchina più grande perché ha avuto dei figli e quindi insomma si presume che abbia dovuto limitare il proprio godimento, le proprie scelte in relazione al fatto di non avere quel veicolo che aveva chiesto a noleggio o che aveva richiesto di acquistare, ebbene ogni danno è diverso, il danno deve essere personalizzato. C'è poi un danno standard, no? Ne parlavamo prima, legato al fatto che questa signora il contratto gli è stato sostanzialmente annullato dalla società di noleggio dopo un anno e quindi si trova nella necessità di valutare un nuovo noleggio. Valutare un nuovo noleggio oggi significa spendere migliaia di euro in più per il medesimo veicolo, per il medesimo numero di rate, rispetto a quelle che erano le condizioni un anno fa, quindi c'è una perdita proprio di chance o anche una perdita dell'impossibilità di stipulare un analogo contratto in quel momento, quindi un anno fa, con una società che i propri contratti, le proprie promesse le ha onorate.
Ma sì, ma poi posso dire una cosa, avvocato, lo so che è una banalità e di fronte a una situazione del genere naturalmente non basta, però sarebbe anche buona creanza, visto che stiamo parlando ovviamente di grosse società, no? Quella di dire, benissimo, noi abbiamo sbagliato, in qualche modo ripareremo, intanto chiediamo scusa. Non si usa, cioè non è, io capisco che poi non ha nessun valore economico, però già da consumatore nel momento in cui io ricevo una comunicazione del genere personale in cui mi si chiede scusa per il disagio e una promessa o comunque un intento di riparare al problema, a quel punto no? Subito mi freno, anche certo. Se ho voglia di andare subito in tribunale, trascinarcele in tribunale, mi freno perché dico vabbè, se non altro la correttezza in questo momento difficile per tutti, sicuramente sarà stato complicato anche rifornirsi delle automobili, no, mi fermo, capisco, stiamo attraversando tutti un momento difficile, ma il fatto che la società non risponda neanche all'avvocato, comunque annulli completamente il contratto dopo un anno che ha lasciato in sospeso la persona, ci fa capire che c'è poco anche riguardo e attenzione. Cioè, il fair play dove sta? Visto che poi la signora ha pure pagato.
È molto giusto quello che dice. Purtroppo ci troviamo a combattere per queste e per altre scorrettezze di frequente.
Sì, bisognerebbe ripensare alla figura che lo scrittore Daniel Pennac definiva il capro espiatorio nelle aziende, che è l'addetto alle scuse, cioè quello che anche se non ha nessuna responsabilità si prende l'onere di chiedere scusa con una faccia credibile, ovviamente, così si prende anche gli insulti dei clienti, però chiede scusa. Ma perché non lo facciamo? Perché in questo modo noi consumatori...
Sarebbe molto divertente.
Eh sì, vero.
Sarebbe un'ammissione di responsabilità, esatto. Probabilmente i legali interni dell'azienda consiglierebbero di non farlo, ecco,
sì.
per non ecco. Ammettere di essere nel torto, insomma.
Però in questo caso il torto mi sembra chiaro, nel caso del noleggio della macchina che non è pervenuta a chi l'aveva noleggiato, avvocato, cioè non credo che ci sia...
Sono d'accordo, denota una scarsa attenzione all'esigenza del cliente sicuramente.
Sì, tra l'altro anche poca lungimiranza, perché oggi con i social, le recensioni, veramente la voce corre velocemente e quindi basta poco anche
Vero.
Per distruggersi la reputazione. Staremo a vedere che cosa accade, intanto se vi riconoscete nel caso, se appunto avete anche acquistato un'automobile al concessionario e non è arrivata e voi siete ancora in sospetto, potete rivolgervi ovviamente al codice che sta avviando queste class action. Grazie davvero avvocato Marcello Padovani, è stato un piacere parlare con lei, in bocca al lupo. Vediamo, ci seguiamo nel tempo per capire come va a finire questa vicenda. Buon lavoro con il codice.
Volentieri, grazie, altrettanto buon lavoro.
Buongiorno.